Buongiorno, benvenuti a questo incontro, la Cina domani, tecnologie e società, che è curato dal China Center del nostro Ateneo. Io sono Michele Bonino, insegno progettazione architettonica qui al Politecnico e in questi anni svolgo anche il ruolo di delegato del rettore per le relazioni con l'Asia, quindi anche, direi, in particolare con la Cina. Ma la nostra ospite e protagonista del dialogo di oggi è Lucia Pasqualini, che è una delle diplomatiche del Ministero degli Affari Esteri che meglio conosce la Cina, perché vi ha svolto ben 8 anni di servizio, sia alcuni anni fa all'ambasciata di Pechino e più recentemente, anzi molto recentemente, mettendola in una posizione rara in questi ultimi anni di essere in Cina mentre succedeva tutto quello che abbiamo vissuto. Quindi tanti di noi, me stesso, che avevano una frequentazione assidua, non hanno più potuto vedere i cambiamenti e che cosa è successo in questo periodo difficile. Invece fino a luglio, quindi fino a ieri, Lucia è rimasta a Canton, dove svolgeva il ruolo di console generale d'Italia, e quindi la testimonianza di oggi è particolarmente interessante perché potrai raccontarci che cosa hai visto dal vivo, non solo attraverso i media, attraverso i racconti che chiaramente hanno una prospettiva più limitata. Attualmente Lucia Pasqualini è rientrata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ricopre invece il ruolo di guida dell'ufficio di attrazione degli investimenti esteri in Italia. Grazie della tua partecipazione a Biennale Tecnologia.
Grazie Michele, sono molto lieta di prendere parte a questa seconda edizione della Biennale di Tecnologia organizzata dal Politecnico di Torino. Credo sia un'occasione molto importante appunto per parlare di tecnologia e innovazione. Come ricordava il professor Bonino, noi ci siamo incontrati in Cina qualche anno fa, 4 anni fa, proprio all'inizio del mio mandato, in quanto il Politecnico di Torino ha delle collaborazioni molto efficaci con alcune università del sud della Cina, ma anche in Cina in generale. Io ho visto un po' il nascere di questa collaborazione tra il Politecnico di Torino e anche il Politecnico di Milano nel lontano 2006, quando era rettore il grandissimo Francesco Profumo. Proprio l'ho visto nascere questa collaborazione, evolvere, e considero questo lavoro svolto dal Politecnico di Torino, dai Politecnici in generale, estremamente importante. Ed è un po' la ragione di questo incontro di oggi. La conoscenza è alla base del progresso tecnologico e dello sviluppo sociale del paese. Io non mi occupo principalmente di tecnologie, di materie tecniche, ma il ruolo del diplomatico è appunto fare da connettore e da coordinatore di tutta la pubblica amministrazione italiana, anche indirizzarla in un certo qual modo. E l'esperienza che ho vissuto in questi ultimi 4 anni è sicuramente stata molto peculiare e fondamentale. Viviamo in un momento di grande transizione non solo scientifica ma anche geopolitica, in cui gli assetti economici si stanno ristrutturando, e questo ha un impatto sul paese e anche sulla vita degli studenti. Quindi questo è importante oggi sottolineare, e credo sia un po' il senso di questo incontro.
Sì, in effetti mi sembra, come sottolineavi, mi sembra importante sottolineare come parliamo di innovazione tecnologica in Cina in 2 ruoli che non ci vedono direttamente schierati su questo: una diplomatica, un professore di architettura, quindi non siamo scienziati dell'innovazione o tecnologi, però mi sembra si possa dire quanto sia imprescindibile conoscere l'innovazione tecnologica in Cina, per quello che ci racconterà insieme anche ad alcuni contributi video. E questa è stata, direi, la principale ragione per cui nella scorsa primavera è stato organizzato, a cura di Lucia Pasqualini e anche con la collaborazione di ICE Canton, un corso online sulla Cina e le nuove tecnologie rivolto agli studenti italiani, che quindi, come sapete, da 3 anni non potevano più visitare la Cina, mentre prima il movimento di studenti era comunque abbondante. E quindi raccontare, sulla base di quella necessità di conoscenza che dicevi, cosa era successo in quei 3 anni, che, come vedrete, in alcuni versi è un moltiplicatore, per cui è come se si fosse andati forse di 10 anni in avanti, era particolarmente importante. Il Politecnico di Torino, peraltro, tra le varie università, hanno partecipato alcune centinaia di studenti italiani,
è stato un grande successo.
Il Politecnico di Torino, insieme ad altri, è stato tra i più presenti. Vedo anche alcuni di quegli studenti che, quindi, dopo aver seguito 2 mesi molto intensivi di corso, ancora oggi siete anche qui. Mi sembra molto significativo che il messaggio è passato, che fosse importante il contenuto trasmesso. Ma se ci vuoi raccontare come è nato e perché.
Mi fa molto piacere. Ecco, cioè io ho parlato della nascita di questo rapporto. Poi il Covid ha interrotto un rapporto che stava andando molto bene. E già all'inizio del 2020 le autorità hanno iniziato a dire che gli studenti stranieri non sarebbero rientrati prima del 2025, e io questa la considero comunque una data spartiacque. Allora, e mentre gli studenti stranieri non possono andare in Cina, gli studenti cinesi sono in tutto il mondo, compresa l'Italia, compresa il Politecnico di Torino. Una cosa che mi ha molto colpito è che da l'Ucraina a febbraio, con lo scoppio della guerra, sono stati rimpatriati 10.000 studenti cinesi. Allora, cioè, questo è un campanello d'allarme, cioè, gli studenti cinesi sono ovunque, conoscono tutto il mondo, ma noi non conosciamo la Cina. Allora, la percezione è che di Cina si parla sui giornali, ma si parla in maniera molto parziale, e molte informazioni sulla Cina non vengono veicolate, e questo crea un grave deficit e uno scollamento che non ci possiamo permettere, che le istituzioni non si possono permettere. Quindi ho iniziato a riflettere su come poter mantenere questo dialogo tra il nostro paese e il sistema universitario. Questo lo dico soltanto da funzionaria diplomatica, da servitore dello Stato, lo dico anche come mamma di 2 adolescenti che hanno avuto la fortuna e il privilegio di crescere in Cina in questi ultimi 4 anni, e quindi conoscono quella realtà e hanno sicuramente una chiave d'accesso maggiore. Io credo nella parità delle opportunità e volevo dare questa opportunità anche agli studenti italiani e al paese conseguentemente, perché appunto, come dicevo all'inizio, senza conoscenza non c'è progresso tecnologico e non trovate poi il lavoro del futuro, e poi c'è questo famoso disallineamento tra competenze e mondo del lavoro, e questo non ce lo possiamo permettere. Prima parlavo con una vostra collega che mi ha accolto e che studia ingegneria aerospaziale e non sapeva praticamente nulla sulla Cina, eppure a livello aerospaziale la Cina è assolutamente all'avanguardia in tanti settori, e a detta non mia ma di un professore di astrofisica italiano che insegnava alla Guangzhou University, uno dei 1000 talents selezionati dal programma cinese, la Cina è quella che con più alta probabilità arriverà per prima su Marte. E lo dicono i fondi stanziati dal governo cinese per quei progetti. Quanti di voi lo sanno? Nessuno. Quanti di voi conoscono il Guangdong? Vabbè, tu non fai testo, ma insomma, quanti? Quanti conoscono il ruolo? Vabbè, anche tu non fai testo, Elena, perché ci sei stata, però la faccio, è una domanda retorica. Ma quanti sanno che il Guangdong negli ultimi 20 anni è stata non solo la fabbrica del mondo, che ha consentito a tutti noi di vivere un'epoca di profondo benessere, che negli ultimi 10 anni si è trasformata nella Silicon Valley cinese, dove hanno sede le principali Fortune 500 cinesi, aziende come Huawei, sicuramente la conoscete, BYD, mi auguro che la conosciate, sì, BYD. Scusa?
Dalle mascherine, BYD, secondo me la conoscono
mascherine.
Tutti. Gli autobus.
Gli autobus, a Torino li ha venduti degli autobus BYD. No, ma BYD nasce, allora vi dico 2 cose, che è stanziata appunto a Shenzhen. BYD è leader mondiale di batterie elettriche al litio ed è diventata la più grande produttrice di auto elettriche al mondo, che negli ultimi 2 anni ha fatto un exploit in borsa pazzesco. E dico questo Warren Buffett ha investito l'8% in BYD nel 2008 e ha rivenduto le azioni soltanto a luglio scorso, perché aveva fatto una crescita esponenziale, quindi lui ha incamerato, la borsa è crollata e adesso investe in altre cose. Ma per dire poi come gli americani conoscano quel sistema molto meglio di noi, BYD rifornisce le batterie elettriche a Tesla, lo sapevate? Sono batterie migliori di quelle di Tesla. Io non so spiegarvi la cosa tecnica, me l'hanno anche spiegata, ma insomma sono migliori. BYD, NIO, XPeng saranno le leader mondiali di auto elettriche. Siamo a Torino, noi che cosa vogliamo fare? Allora, il corso nasce da questa riflessione, quindi un corso molto semplice, come dire, divulgativo, per presentare agli studenti scienziati, perché insomma che studiano materie ben più complesse di quelle presentate comunque in maniera appunto divulgativa nel corso, però dare un'idea, una panoramica di che cosa è avvenuto in Cina negli ultimi 10 anni e di che cosa sta avvenendo soprattutto in questi 2 anni e mezzo in cui i cinesi, grazie al Covid, hanno raccolto un numero impressionante di dati, e non devo spiegare degli ingegneri, potenziali ingegneri, il valore dei dati. Il petrolio del futuro sono i dati. 1.400.000.000 di persone in cui il sistema politico consente l'accesso a dati in maniera capillare, perché la Cina sa tutto di Lucia Pasqualini, proprio tutto, è un qualcosa di mostruoso a cui noi ci dobbiamo preparare.
Uno degli interventi che vi faremo vedere è proprio centrato su questo. Cosa abbiamo fatto per oggi? Cioè, abbiamo cercato di riassumere 2 mesi in 40 minuti, non so se ce la faremo, però abbiamo selezionato alcuni spezzoni delle lezioni che avvennero in diretta, ma chiaramente online, durante questo corso, invitando sia protagonisti italiani che cinesi, che esperti o comunque in prima linea su questi temi dell'innovazione tecnologica. Quindi come introduzione abbiamo scelto un pezzo della prima lezione, se non ricordo male, che era quella di Federico Rampini, che chiedo di far partire, che introduce bene le cose che tu hai tratteggiato nell'insieme. Grazie.
Abbiamo avuto questi motori di sviluppo, basso costo del lavoro e enorme ruolo degli investimenti occidentali e stranieri in generale. Però la Cina fin dall'inizio non ha mai voluto accontentarsi di questo modello di sviluppo, non ha voluto essere per sempre a vita una potenza esportatrice la cui forza sarebbe stata basata sul basso costo del lavoro. Ha sempre immaginato una traiettoria di evoluzione, di sviluppo che l'avrebbe portata via via a spostarsi su delle vocazioni economiche molto più evolute, molto più raffinate, molto più moderne. La Cina voleva diventare anche una grande potenza tecnologica e c'è riuscita a grandi dosi di investimenti pubblici, ha investito nella ricerca, nello sviluppo, ha fatto dei veri e propri piani di balzo tecnologico. Uno dei più importanti si chiamava il Piano per la Cina 2025 e porta la firma del presidente Xi Jinping, l'attuale presidente della Cina. Questa seconda Cina, questa Cina che non voleva rimanere la fabbrica del pianeta, ma voleva diventare anche il laboratorio di ricerca del pianeta, il laboratorio di innovazione tecnologica, addirittura la leader nelle tecnologie avanzate, è stata a lungo sottovalutata. Molti occidentali non hanno visto questa nuova dimensione dell'economia cinese, non hanno visto che il governo cinese spingeva, incentivava le sue imprese più efficienti, per esempio addirittura a delocalizzare in paesi più poveri le produzioni a basso costo di manodopera. A un certo momento, per esempio, il tessile abbigliamento, che è un'industria tipicamente dove si fa molto uso di forza lavoro, il tessile abbigliamento cinese ha cominciato a spostare fabbriche in Vietnam, Cambogia, Bangladesh, dove il costo del lavoro era più basso, perché i dirigenti cinesi, i dirigenti politici della Cina volevano che si alzassero i salari cinesi e che l'industria cinese si spostasse via via su dei settori sempre più evoluti tecnologicamente. Ci sono stati investimenti in ricerca e sviluppo a 360 gradi. La Cina ha cominciato a dedicare una quota del suo prodotto interno lordo superiore a quella dell'Unione Europea in investimenti per la ricerca e sviluppo, che con dei piani di leadership e di dominio, nel, per esempio nell'intelligenza artificiale, nei supercomputer, nell'informatica quantistica. Tutto questo non è stato legato esclusivamente alla mano dello Stato, alla impronta dirigista del settore pubblico. La Cina ha saputo fare un uso molto intelligente delle sue energie private. Questa generazione di giovani imprenditori, adesso non più giovanissimi, ma quando cominciò Jack Ma, il fondatore di Alibaba, era molto giovane, e si sono rivelati dei talenti imprenditoriali e dei talenti innovativi straordinari, anche perché dovevano crescere in un ambiente particolarmente difficile, in un ambiente dove tutti i colpi erano consentiti. Vengo alla... aggiungo un altro capitolo ancora alle innovazioni tecnologiche cinesi. Guardate che anche tutta la partita della lotta al cambiamento climatico in Cina viene interpretata sotto questa angolatura da parte delle autorità. E cioè Xi Jinping è, possiamo definirlo, un convinto ambientalista. Da qualche anno si è deciso a traghettare la Cina verso un'economia a zero emissioni carboniche. Naturalmente questo è un traguardo ancora lontano. I tempi di questa transizione sono necessariamente tempi molto lunghi e addirittura in questo momento vengono rallentati dall'attuale shock energetico. Tuttavia l'obiettivo finale è quello, l'obiettivo finale è di arrivare a una Cina che possa mantenere questa gigantesca industria attraverso delle fonti energetiche che non inquinano, che non emettono CO2. Ma è diventato un ambientalista Xi Jinping perché si è convinto che questa è la sfida tecnologica del futuro. E lui vuole che la Cina sia la potenza dominante in tutte le tecnologie sostenibili. Quindi vuole che la Cina sia il numero uno mondiale, possibilmente addirittura monopolista o semi-monopolista nell'energia solare, nell'energia eolica e nell'automobile elettrica. E Ha già fatto dei passi importanti e oserei aggiungere per noi preoccupanti in quella direzione, con dei metodi che sono per certi aspetti illegali e che noi dobbiamo anche contrastare, cioè vi faccio l'esempio dei pannelli solari, i pannelli fotovoltaici oggi sono già un quasi monopolio cinese, è difficile comprare e installare un pannello fotovoltaico che non sia made in China, perché per molti anni lo Stato cinese ha sovvenzionato, ha sostenuto i propri produttori.
No, credo ci siano tre cose principali che sono emerse da questo estratto della lezione che avete ospitato di Federico Rampini. Uno l'abbiamo già commentato, ovvero come il mondo occidentale, l'Italia, abbia sottovalutato questa crescita. In questo senso credo che le università abbiano un ruolo importante perché lo scambio, diciamo, reciproco tra ricercatori, ma anche tra studenti, è un po' alla base del nostro lavoro e quindi mantenerlo, perché la tendenza attuale è quella di una Cina che chiede soprattutto a noi competenze, viene qui, conosce cosa facciamo nelle università e poi rientra. Invece un ruolo nostro che è importante è quello di mantenere questo, il più possibile, questo equilibrio. Altri due punti che invece non avevamo ancora aperto, il tema cambiamento climatico e energia, è la cosa su cui siamo più sollecitati, proprio domattina inizia un corso a distanza, anche quello, che è stato chiesto al Politecnico per formare sulla decarbonizzazione i funzionari del Ministero della Scienza e Tecnologia, che supporta quella transizione che dicevi, cioè 2030 il picco, 2060 le emissioni zero. Quindi anche su quello aver qualche racconto da te che sei stata in Cina.
Assolutamente. Vabbè, Federico Rampini è uno dei pochi che conosce la Cina e che conosce gli Stati Uniti. Con Federico abbiamo fatto i 4 anni a Pechino insieme e poi ci siamo ritrovati insieme a New York quando io sono stata vice console, poi io ci sono tornata. Questo lo dico perché è veramente uno dei pochi che conosce i due mondi e la sa raccontare. Ieri ha scritto un articolo, tra l'altro estremamente interessante, in vista appunto del G20 a Bali, di questo incontro tra il presidente Biden e il presidente Xi, proprio sulla questione del decoupling, del disallineamento, che è un processo che è in itinere ma che richiede molto tempo. Lo dico perché, appunto, come stavamo dicendo prima, in alcuni settori e in particolare i semiconduttori è già stato avviato questo processo, come sa bene anche il Politecnico di Torino, sia da parte degli Stati Uniti, Taiwan, eccetera, e ci sono degli interessi. Federico Rampini parlava di Made in China 2025 e del sostegno del governo cinese alla ricerca scientifica. Noi sappiamo quanti fondi il governo americano ha stanziato sul CHIPS Act, ma nessuno sa quanto i cinesi hanno stanziato per i semiconduttori. Io ero presente insieme a tutti i consoli generali del sud della Cina a ottobre del 2020, quando è venuto il presidente Xi Jinping, e in quell'occasione ha voluto che i rappresentanti degli stati stranieri fossero presenti a ascoltare il suo messaggio. Il messaggio era: la politica di apertura e riforma prosegue, il partito ha già dato ampia autonomia a Shenzhen di essere leader in questo settore e l'ha riempita praticamente di fondi. Nessuno sa questi fondi quanti siano. Questo vuol dire che quello che si legge sui giornali, ma i cinesi non sono ancora in grado di fare i chip più piccoli, 3 nanometri, vatte la pesca, ci vorranno anni. La verità è che nessuno sa quanto tempo ci vorrà, ma è molto inferiore rispetto a quello che immaginiamo. E anche lì, quello che dicevamo prima, se non siamo preparati non possiamo competere. Stessa cosa sul settore delle energie pulite, il solare, l'eolico e via dicendo. Ha perfettamente ragione Federico Rampini. Noi abbiamo lasciato in mano ai cinesi inconsapevolmente dei settori perché erano altamente inquinanti, diciamo la verità, e che ci ha fatto comodo per tantissimi decenni. Il Guangdong, per chi ci è andato non adesso ma 15 anni fa, io dico sempre, era brutto, sporco ed inquinato, non ci voleva andare nessuno, non c'erano le infrastrutture, neanche i consoli generali, francamente. E questo ha praticamente consentito che gli imprenditori andassero lì a produrre, si turavano il naso, dall'aeroporto di Guangzhou arrivavano una fabbrichetta e poi ritornavano tutti quanti. Gli americani neanche ci andavano, perché comunque le fabbriche l'hanno lasciate in mano ai cinesi, ai contoterzisti. E adesso ci ritroviamo con Apple che non riesce più ad assemblare secondo i tempi stabiliti. Le mie fonti mi hanno riferito che tutti i paesi europei, tranne l'Italia, non si capisce perché, hanno fatto ordini mega galattici di pannelli solari dalla Cina. Anche lì forse è il caso di riflettere su questo, perché è una filiera fondamentale in cui, tra l'altro, un paese come l'Italia, con una grande risorsa di sole ovunque, forse dovrebbe riflettere. E questo è il senso del rapporto tra le istituzioni, il sistema paese e il mondo dell'accademia e della ricerca scientifica.
No, un altro tema che è emerso, che alla fine del suo intervento Rampini metteva in guardia su alcuni problemi, cioè credo che sia importante oggi da questo incontro, che pure è dedicato a raccontare le cose straordinarie che stanno accadendo per essere pronti a interagire, però questo ci dà anche alcuni problemi. Rampini accennava al tema della concorrenza su questi fronti, grazie al supporto molto ingente dello Stato. Il tuo ufficio, l'ufficio che coordini, è anche incaricato di Golden Share, di gestire in quanto responsabile dell'attrazione degli investimenti esteri. Quindi su questo ci puoi fare qualche commento, proprio per dare un quadro che sia equilibrato, insomma, luci che sono tante, ma anche le ombre di questo sistema di innovazione.
Beh, secondo me i cinesi hanno capito moltissimo che in tema di acquisizione è sempre più difficile per loro, perché c'è un'attenzione, una tagliola su tutto quello che proviene dalla Cina. Però i cinesi ci dicono quello che dicevo dall'inizio, e il senso di questo incontro e di queste iniziative. Loro conoscono noi, ma noi non conosciamo loro. Per cui ci sono tanti modi per poi comunque ottenere quelle competenze che non hanno ancora. Dicevo ieri, GAC, Guangzhou Automobile Company, ha aperto un ufficio di ricerca, sviluppo sul design a Milano pochi giorni fa. Le università cinesi continuano a collaborare con le università italiane e con tutto il mondo nei settori in cui sanno di dover crescere. Per cui ci sono vari modi per acquisire competenza senza dare troppo nell'occhio. Allora, il senso, premesso che il diplomatico crea ponti, dialogo e non certo, come dire, frizioni e muri, io non sono di questa idea, però ci vuole una maggiore consapevolezza da parte anche di istituzioni come i politecnici, perché sono una grande risorsa per il paese e occorre essere consapevoli di che cosa avete voi, e quando si va a negoziare con i cinesi bisogna saper chiedere che cosa ci manca a noi, che cosa possiamo chiedere. Era questo il senso anche.
No, vorrei adesso approfondire un altro tema che tu prima dicevi, quello dei dati, che in effetti è stato trattato molto nel corso che hai organizzato. E su questo possiamo mandare un video di Tanner Tan, che è uno dei principali esperti cinesi di e-commerce e digitalizzazione, che anche lui sì, adesso racconta. C'è un breve estratto della sua lezione che è in inglese, ma insomma poi la commentiamo, la riprendiamo. Grazie.
The big differences between China and like Europe and US is China now everything on app. Why I'm saying this, of course, every one of you have a lot of apps in your mobile, but in China, everything is go through app. If you look at the left corner of the apps, okay, this is normally how you how the Chinese person, if you go into their mobile phone, it's all kinds of apps. App then become all the entrance and the door to access to the internet. Whereby in US now, like say I'm in Toronto, also I have a lot of clients in US, also in Europe, 50% of the traffic still are web-based. But in China, no, everything on app. And based on this background, then we have like WeChat, kind of like an app. You can do everything on WeChat. And for the e-commerce app, like say the Taobao app, Taobao mobile app, you can buy everything goes through Taobao. So people, of course, people are using a lot of apps, but then in China, then you can imagine there are several, one or two dominating apps. You can do already everything. And recently, the rising app is the TikTok. So TikTok in China is rising. So now people also trying to search something from TikTok already. So very interesting. So whoever becomes to that dominating app, then people do everything, tend to do everything on that app. That is the overall difference between China internet ecosystem versus the Western world internet situation. And then I think we go to the next page for the push prevail. Why I say this? Because more and more in China, people are relying on the app push information to them instead of they search the information over the internet. The typical case is about the TikTok. The TikTok, if you go into TikTok, it's all about the short videos, live streaming. You don't need to do anything. You open the app will, based on the AI, based on whatever information, your past information, trying to assume whatever you like, and then they try to push the information to you. So then people, you can think less and less and then take information. So more and more internet used to be a kind of like your access, freedom of access to whatever information you would like to search or you would like to find out. But now internet is kind of like connecting you to whatever suppose you would like, and then the system will push the information to you. So they may learn about you from what you did in the past, and then they assume this is what you like. So more and more, you are getting narrow and narrow information from the internet.
Ok, mi sembra che l'intervento di Tan riassuma bene un triplo passo di cui la Cina è stata protagonista in pochissimi anni, ovvero prima quello di portare tutto online, che è il presupposto per avere i dati. Io mi ricordo già nel 2019 come in tantissimi negozi locali non era più possibile usare il contante, no? Quindi sì, faceva. Poi secondo passo, quello di spingere tutto dal web alle app, e quindi il caso di WeChat che conosciamo bene col nostro rettore. Abbiamo aperto un account del Politecnico per comunicare sulla Cina, ma che ha necessitato 2 anni di preparazione per posizionarci bene, per tutelarci, quindi una cosa utilissima ma anche delicata. E quindi WeChat è un sistema chiuso che fa sì che chi lo usa entra dentro l'app, quindi non ha più contatto col web, con le ricerche web, ma sta dentro l'app per fare tutto, perché poi ha una serie di funzioni molto articolate, che è come unire tutte le nostre app in una. E poi il terzo passo, quello di portare da un meccanismo basato sulla ricerca, che bene o male WeChat ce l'ha un suo motore di ricerca interno, a quello che commentava alla fine, ovvero che sono le app che spingono verso di te i contenuti piuttosto che tu a cercarli. Quindi quello, oltre che raccolta dati, è anche influenza, diciamo, sulle scelte, sui comportamenti. E quindi questo, io mi ricordo che nel 2018-2019 questo meccanismo era agli albori, adesso me lo ritrovo, come dire, totalmente sviluppato. Anche lì, di nuovo, luci e ombre, c'è cioè progresso pazzesco, ma anche controllo
sì,
fortissimo.
Difficile da spiegare. In realtà il corso... il primo corso che abbiamo fatto per Sinology era sui social media e l'e-commerce, perché abbiamo cercato, ho cercato perlomeno di mettermi nei panni delle aziende italiane, delle competenze di cui avevano bisogno per penetrare nel mercato cinese. E la grande differenza tra il mondo occidentale e il mondo cinese passa proprio attraverso il mondo digitale. È un mondo estremamente complesso da comprendere se non si vive lì, ma anche se si vive lì è complesso. Allora, io la prima volta che sono andata in Cina nel 2006, all'epoca non si usavano neppure le carte di credito, era tutto in contanti e la banconota più grande è di 10 euro, 12 euro. In pochi anni loro sono passati dal contante a... praticamente bypassare completamente le carte di credito e usare soltanto i meccanismi di pagamento digitale. Questa WeChat è l'app delle app, ma è un po' difficile da comprendere se uno non ci vive. Ma non sopravvivi senza WeChat. Fare un esempio, vai al mercato della frutta e della verdura, la signora anziana, ma veramente la contadina che viene a vendere le banane e la verdura e che ha 3 cose sul banchetto, c'ha il QR code, si paghi col QR code, tutti pagano così. E il Covid non sarebbe potuto essere gestito così efficacemente senza WeChat e i meccanismi soprattutto di pagamento. E lì la vicenda della quotazione di Ant, Alipay, di Jack Ma, perché anche quella è stata raccontata un po' pro domo nostro senza spiegare. L'unico che l'ha fatto bene è proprio Rampini. Queste sono cose fondamentali se vogliamo capire appunto il livello di sviluppo tecnologico e soprattutto la divaricazione che si è creata nel frattempo tra questi due mondi. E se non li conosci, anche per un'azienda italiana è difficile operare, e comunque sei costretto ad assumere un cinese che conosce quel mondo, ma poi comunque devi dialogare, ci deve essere una mediazione. E da lì l'importanza di creare le competenze per i nostri studenti. I dati, cioè è inevitabile che con il Covid loro abbiano acquisito un numero impressionante di dati, per cui se quando io sono arrivata da Huawei mi facevano, poi lo vediamo l'intervento, mi facevano vedere queste cose spettacolari sul 5G, e a voi non devo spiegare che cosa vuol dire il 5G e l'applicazione del 5G, perché insomma per profani come me, no? Tutto va più veloce. No, ma che più va più veloce? E che cambia completamente il tipo di impostazione in tutti i settori. Per cui se io quando sono arrivata mi chiedevo come mai la raccolta differenziata ancora non esistesse in Cina, dopo che sono andata a vedere Huawei ho capito, loro hanno saltato tutto un meccanismo in attesa del 5G, e dopodiché il camion intelligente 5G va lì, raccoglie dove è pieno, c'è la multa, è tutto segnalato, e così la ricerca del criminale con le telecamere piazzate ovunque, la telemedicina, cioè cose avveniristiche che nel 2019 ancora erano in fase di sperimentazione e che adesso, dopo il Covid, secondo me stanno lì per essere applicate. E Shenzhen non lo devo raccontare a voi, che insomma è una città, come dice mio figlio 17enne, la città contemporanea più bella al mondo, ma nel senso di innovazione tecnologica, perché è una sperimentazione pura e credo il non plus ultra per gli urbanisti, giusto Michele?
Sì, dopo in chiusura magari se riusciamo ne parliamo un attimo anche di questo.
Però,
aspetto.
Ecco, i dati sono quello.
Ecco, una domanda su questo, perché immaginiamo, come dire, i cittadini cinesi immersi in questo sistema e quindi rassegnati del tutto all'essere tracciati, all'essere conosciuti in ogni loro comportamento, però non sempre così, almeno come attitudine. Io ricordo nel 2019, quindi già ormai qualche anno fa, quando il Politecnico di Torino insieme a Carlo Ratti, insieme alla South China University of Technology, ha curato la Biennale di Urbanistica di Shenzhen, che era proprio dedicata per scelta degli organizzatori al rapporto tra città e nuove tecnologie, avevamo fatto un esperimento, ovvero mettere all'ingresso della mostra, Edoardo Bruno, che era il coordinatore della, ricorda la fatica anche a realizzarlo, un sistema di riconoscimento facciale per cui tutti i visitatori passavano e venivano tracciati, riconosciuti, quindi anche messi in collegamento con i propri dati principali. E poi subito dopo avevano un secondo gate in cui potevano scegliere se rimanere tracciati e quindi ricevere una serie di servizi, quindi un itinerario dedicato, delle informazioni aggiuntive, quindi avere un'esperienza accresciuta della mostra, oppure rinunciare a essere tracciati, cioè tornare all'anonimato e poi quindi vedere la mostra senza nessuna guida. La statistica che abbiamo fatto è che il 75% ha scelto di tornare all'anonimato, quindi di non avere nessuna guida della mostra, di capire magari la metà, ma poter essere farlo liberamente.
Esatto, e quello è l'altro tema di conoscenza della Cina di cui non si parla, tranne gli addetti ai lavori che conoscono bene la Cina. In realtà la Cina si è dotata di nuove norme sulla privacy che sono molto stringenti, perché poi il partito è sì onnipresente ovunque, ma è consapevole che il consenso è fondamentale per andare avanti. per cui tutte le iniziative che sono state prese negli ultimi 2-3 anni nei confronti di questi grandi colossi come Alibaba, Ant, Alipay, Didi, Tencent, sono state prese proprio a tutela del consumatore e del privato cittadino, perché i dati sono fondamentali, ma un conto è se li gestisce lo Stato e un conto è che siano in mano di privati cittadini, per cui il partito poi vigila e forse ha degli strumenti più efficaci o comunque più rapidi rispetto a un paese democratico. Dopodiché c'è il dibattito di come lo usi lo Stato, questo è vero, però non se ne esce. Ecco, sicuramente in una situazione come quella che avete vissuto voi, il privato cittadino è consapevole e non è così disponibile a fornire tutti i dati, però quando poi si tratta della vita di tutti i giorni, quindi con WeChat piuttosto che le altre piattaforme, è difficile dire no, non le uso, perché è impossibile in Cina non usarle, perché ti agevola la vita in una maniera incredibile, per cui è fondamentale avere lo Stato che ti tuteli e avere una normativa. Nel corso, che non vedremo oggi, ma c'è stata anche tutta una lezione dedicata proprio a questi aspetti, agli aspetti normativi, la nuova legge sulla proprietà intellettuale, sulla privacy, perché ecco, esistono anche queste cose. Non è un paese che dal punto di vista giuridico non ha fatto progressi.
Grazie. No, hai citato prima il tema 5G Huawei, che era anche parte del corso, e ha scelto di farlo con una visita guidata, ovviamente in video, dentro l'Exhibition Center di Huawei. Questo è il modo più consueto con cui le aziende, ma anche le amministrazioni cinesi si presentano. Appunto nel mio campo, quello della città e dell'architettura, ho visitato decine di questi centri di esposizione delle trasformazioni urbane con modelli, video, animazioni, e quindi in questo caso abbiamo un pezzo della visita al centro di Huawei con un focus sulla sanità, 5G e sanità.
Next part, I will talk about you how this new technology inspires the industry. Let's start from the healthcare, the hottest topic recently. In the recent years, how 5G can be used to fight against the COVID-19. Here you can see we will introduce you different steps. First of all, in the ambulance, I will same concept as I just introduced you. That 5G CPE, we put the 5G CPE inside of this ambulance so it can have the high speed of 5G when they get the very risky patient. Why do we need to do it? According to the report of WHO, the patient, 20 to 30% of patient died in ambulance without even arriving to the hospital, they die. Because in the ambulance, if there's some emergency, the medical staff in the ambulance don't have that rich experience to deal with it. With the 5G, the medical staff can wear a VR glass, and which connects directly to the hospital, to some experts. When there is emergency, the expert could guide them one hand by hand, step by step, from people dying. With this new technology, the death rate decreased sharply, real case in Thailand. Besides of that, once they get this patient, they will give them a bracelet like this. All the info of this patient will be collected and sent back directly to hospital, and the hospital will know what's the situation with this patient, and they will get all the stuff or equipment be ready. When the patient arrives to the hospital, they can be taken carefully without losing 1 second.
No, questo, mi sembra, questo intervento apra un tema interessante di nuovo sugli aspetti come dire, controversi dello sviluppo cinese, nel senso che se parliamo di sanità, da un lato dicevi grazie al Covid è stato elaborato un sistema di tracciamento, di riconoscimento dei contagi, che poi nella parte iniziale della pandemia ha anche poi dato la strada a molti altri paesi, dall'altra ci sono queste cose, appunto i medici dall'ospedale collegati in virtual reality con l'ambulanza in modo da iniziare a operare durante il viaggio, quindi cose di profilo molto alto. Dall'altro, a livello di diffusione del sistema sanitario, alcune cose che invece in questi tempi recenti mostrano come ci siano dei problemi. Dicevamo, cioè, terapia intensiva se non in poche città quasi inesistente, il sistema sanitario nelle regioni più interne poco diramato, quindi c'è la grande tecnologia ma anche la difficoltà di fonderla.
Partiamo dal presupposto che i progressi che ha fatto la Cina negli ultimi 40 anni nessuno se li aspettava, sono stati veramente rapidi. Portare fuori dalla povertà oltre 800 milioni di persone, ma soprattutto portarne circa 400 milioni a livello di una classe media e avere 75 milioni di ricchi, cioè sono cose impressionanti, cioè noi nessuno li abbiamo per scontato, ma sono tante. Così come dicevo sulla raccolta differenziata, secondo me anche sulla sanità sono stati fatti dei passi avanti, però siamo fatti anche delle scelte perché comunque hanno dei costi e stavano lavorando su queste nuove tecnologie, per cui ci deve essere una ratio e avranno stabilito delle priorità, perché se c'è una cosa in cui loro sono bravi è stabilire le priorità, e se tu lavori al 5G tu sai che fra 5 anni ti entra in funzione tecnologia del genere. Cioè, il sistema sanitario lo ricostruisci con una metodologia completamente diversa, e da ingegneri sapete benissimo che è più facile costruire da tabula rasa che cambiare un meccanismo già consolidato. Allora, noi abbiamo visto in questo schema il funzionamento degli ospedali, ma io ho visto le cabine che loro metterebbero nelle province isolate, che sono collegate con gli ospedali che a distanza di migliaia di chilometri, per cui veramente i poveri che non hanno medici o ospedali vicini vanno in queste cabine che sono disseminate ovunque, che si fanno le analisi virtuali collegate all'ospedale che sta a migliaia di chilometri di distanza. È un qualcosa di avveniristico che però entrerà in funzione nel giro di pochissimi anni. Quindi sì, c'è questo scollamento in alcuni settori, secondo me c'è stata una scelta e lo capisco, perché comunque ma pensate a non solo l'Europa, l'Italia, ma anche gli Stati Uniti. Passare all'alta velocità negli Stati Uniti sembra una cosa avveniristica, in Cina l'alta velocità è praticamente la realtà, quindi...
Sì, 30.000 chilometri di rete.
Infatti. Sì, no?
No, visto che il tempo, per lasciare poi anche ho qualche domanda, scarseggia, direi farei partire l'ultimo video, quello su Beijing, grande azienda biomedica, che sta promuovendo anche un'operazione urbana a Guangzhou, di un'isola del biotech, e ha una storia anche abbastanza particolare. Io farei partire un pezzo della lezione del loro CEO durante il corso e poi così commenti su questa storia per concludere. Grazie.
And the bio island itself now being identified by the local government as a hub for biotech development. In this island, we already had more than 500 companies and more than 200 of them are biotech companies. And we have already recruited more than 15,000 scientists around from the world, many different countries. They come here to work, all with the same goal, want to develop biotech and to make the new medicines more affordable, high quality to the patients in China as well as around the world. So this is the Bio Island, which is only about 10 square kilometers. It's fairly small, but it has high density of companies. In addition, as I said, it's only about 2 hours train ride to Hong Kong, and also connected with the so-called Great Bay Area in Hong Kong. So it's only 2 hours away from Hong Kong, 2.5 hours from Macau, and a very short ride to many large places, because Guangdong, where Bio Island is located, is the richest or wealthiest province in China among the 36 other provinces. It has the highest GDP for the last 30 years consecutively. So it has a very good social resources and financial resources. In addition, it is one of the cities with the largest number of best hospitals in China. This actually gave advantage to do biotech research here, because when you move to the development stage, you need to talk with the hospitals, ask the doctors to help you to test them in human medicine.
Beijing è innanzitutto una società americana fondata da un americano della Silicon Valley di San Francisco con uno scienziato cinese che ha studiato e insegna negli Stati Uniti. Io l'ho conosciuta per caso, per contatti, e ho partecipato all'inaugurazione di questo impianto a Guangzhou, che è impressionante, appunto. In realtà sono due, la produzione e poi il centro di ricerca in questo island. Ecco, Beijing è un caso interessante da un duplice punto di vista. Beijing è quotata a Hong Kong, a Shanghai, ed è una super biotech azienda, cioè per chi è nel settore sa che è una delle migliori, fa preparati antitumorali con queste nuove tecnologie basate sulla ricerca immunologica. Non sono un'esperta, ma sicuramente sono cose molto molto all'avanguardia. Perché dico è un caso interessante? Perché quando poi si parla di disallineamento economico, poi tu vedi questi casi e è un po' difficile che l'America e la Cina si disallineano, perché ci sono degli interessi molto 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 stretti. Questo posto è impressionante perché tu vedi quanti soldi ci sono dietro per fare ricerca scientifica, da dove vengono. In questa sede, in questa Bio Island che è a fianco alla tutta la città universitaria, Guangzhou University, quindi è proprio legatissimo. Loro hanno creato anche una sorta di incubatore per start-up che nel settore ovviamente biomedicale, che vuole fare ricerca, loro ti danno, tu vai lì e fai le tue ricerche con tutti i macchinari, cose. Cioè, io non so se noi abbiamo una cosa del genere, ma costa l'ira di Dio poter fare una cosa del genere. Te lo dà Beijing e poi ovviamente se la startup funziona, Beijing poi ti compra, capito? Ed è stupefacente, perché poi insomma fare queste cose non è semplice. Noi adesso dopo Expo abbiamo creato Mind, che dovrebbe andare più o meno in quella direzione, ma insomma con i fondi statali diventa tutto più difficile. Ed è quello che diceva, torniamo a Rampini, sì, c'è il sostegno statale, ma c'è poi una classe imprenditoriale che va anche da sola, perché Beijing è una società privata.
Grazie mille, grazie Lucia. Direi che l'esperimento di condensare 2 mesi di corso in 40 minuti, grazie ai tuoi commenti, è riuscito bene. Però dunque noi dobbiamo lasciare la sala entro 10 minuti, perché c'è poi un altro incontro. Possiamo ancora fare? Sì, ecco, se direi che un paio di domande, se ne avete, ci possono stare. E quindi chiedo, ecco, ne vedo già una. C'è forse un microfono apposta. Grazie.
Dove la domanda?
Qua. La foto, no, credevo che. No, allora non lo so se c'è.
Sono
sì. Credevo che volesse farla lei, però prego.
Solo un secondo,
così.
Serve il microfono perché è registrato.
La ringrazio molto per l'esposizione molto chiara, interessantissima, e volevo chiedere se al di là delle imprese italiane che vanno in Cina, se lei ravvisa delle possibilità tramite le istituzioni italiane o le università di possibilità di lavoro per i nostri giovani che sono interessati al settore, che stanno studiando attualmente anche la lingua cinese e sono interessati appunto a questo grande mondo. Mi ha preoccupato quando ho parlato del 2025, io non lo sapevo che c'era questa chiusura, visto che un figlio che sta facendo liceo scientifico e studia cinese e non è riuscito ancora ad andare. Se per cortesia può darmi qualche informazione. Mi scusi la domanda un po' generalista, ma come, diciamo, mamma.
No. Allora, pochi sanno di questa chiusura e non, su quello non sono ottimista, però voglio dire, le istituzioni ci sono anche per quello. A un certo punto il Covid a mano scemerà e non è interesse della Cina chiudersi completamente. Quindi, insomma, adesso non so dirle da quando riapriranno, ma riapriranno. Sarà un processo molto graduale. Sicuramente non sarà come prima, però credo sia una nostra responsabilità mantenere questa porta aperta da parte di entrambi. Questo è proprio il ruolo della diplomazia. Le aziende italiane occidentali che lavorano in Cina sono tante, sicuramente le opportunità esistono in tutti i settori, compreso Beijing. Voglio dire, si può benissimo mandare curriculum a Beijing, che cerca talenti in tutto il mondo. Cioè, il senso di questo corso è anche dire, cioè il progresso tecnologico scientifico non va più avanti a compartimenti stagni, cioè è fatto di ricerca trasversale, di cervelli anche con diverse forme mentis che collaborano, per cui sicuramente su questo mi sento di dire che sono ottimista. E comunque viviamo in un'epoca, anche che se non vai comunque forse è più un problema di selezione delle informazioni, e in questo, se c'è una lezione imparata da questi 4 anni, le istituzioni devono imparare a fare comunicazione istituzionale, perché un'informazione che viene dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Salute, dal Ministero delle Imprese è molto diverso da un articolo di giornale. Ci sono sicuramente fonti attendibili e basta, insomma, anche seguire i curriculum dei giornalisti che scrivono, se parlano per cognizione di causa, oppure non sono mai stato in Cina e scrivo di Cina, e ce n'è una miriade. Quindi bisogna imparare a selezionare le informazioni e a capire dove sono le opportunità, però insomma non...
C'è un'altra domanda, mentre sì. Porta è lassù in alto, guarda. No, solo un altro commento, cioè, credo che formarsi in questo periodo sulla conoscenza della Cina non sia comunque tempo perso, anche per saper interagire con chi è già qui. Ad esempio, pochi forse sanno, a Torino c'è il centro design di Chang'an, che credo sia il secondo o il terzo gruppo automobilistico cinese, che aveva deciso, e a Rivoli, aveva deciso di mettere qua il design in Europa, perché c'era il comparto automobilistico, Pininfarina, Giugiaro.
Ma ce ne sono tantissime aziende che noi non lo sappiamo, ma hanno sedi da Maidia a tutte le grandi multinazionali cinesi, hanno delle sedi in Italia. Poi non si conoscono perché non fanno comunicazione, perché mantengono un basso profilo anche culturalmente, ma esistono.
Una rapidissima testimonianza, semplicemente. All'inizio degli anni 90 io insegnavo al Politecnico qua di Torino come collaboratore del professor Mancini, che era più anziano di me, nel settore dell'attività estrattiva mineraria. Ricevemmo degli inviti caldi, andò in avanscoperta al professor Mancini, tornò dicendo: quelli fra 50 anni noi possiamo sparire, da tanto hanno interesse a quello che stiamo facendo. Al suo tempo potemmo dare un contributo su quella che era la meccanizzazione dello scavo in sotterraneo, nel carbone, nelle pietre e nei minerali fondamentali. Fummo coccolati durante il viaggio ci fecero ponti d'oro per tornare, ma nessuno poteva, io ho appena fatto famiglia nuova, per cui non sfruttammo quel, ma la previsione del professor Mancini su quello che sarebbe avvenuto fu chiarissima, come altrettanto chiara quella di stamattina esposta da voi, ma soprattutto fu anche in un certo modo confermata dal fatto che la progressiva dismissione delle nostre attività piccole nel settore estrattivo, perché l'Italia non è la capostipite in Europa, tipo lo smontaggio di impianti, il rimontaggio nella Cina, a loro spese venivano, toglievano, portavano, spedivano, con Genova c'era un vai e vieni di questi trasporti, ma soprattutto dalla Germania, la quale dismetteva molto delle linee del carbone ed erano molto più avanzati di noi, per noi erano futuristiche, quelle che loro smontavano e hanno portato in Cina. Quindi questo che voi avete detto non mi sorprende, è una conferma e semmai un rimpianto per quello che avremmo potuto fare e non abbiamo fatto, per indolenza, per mancanza di fondi e per mancanza di spinte anche di un certo tipo politico.
Grazie per la sua testimonianza, professore. Cioè, non ci deve essere rammarico. Il senso di questa giornata oggi e del corso è proprio quello che sta dicendo lei. Cioè, abbiamo affrontato il rapporto con la Cina, ma non solo l'Italia, l'Europa, gli stessi Stati Uniti, con molta ingenuità, non essendo lungimiranti. Allora, non è colpa della Cina, non è neanche colpa nostra, sono cose che capitano da inesperienza. Allora, però non ce lo possiamo più permettere. È importante essere consapevoli. Per essere consapevoli devi conoscere. Loro ci conoscono e noi non conosciamo loro. Allora, cerchiamo di creare, di recuperare in conoscenza di quel mondo. Le università, le imprese fanno la loro parte, le istituzioni fanno la loro. Ecco, quando si va a negoziare bisogna essere consapevoli e non sempre molto gentili, professor Bonino, nel senso che i cinesi ti rispettano quando fai... quando sei consapevole del tuo interesse. Se tu non sei consapevole, poi ti trattano anche per quello che sei, non sei intelligente. Invece, quando negozi, no? Se lo ricorda quando andava al mercato e negoziava, devi sapere il valore di quello che offri. Noi offriamo tanto, chiediamo anche altrettanto, perché loro hanno tantissime competenze. Quindi veicoli elettrici, batterie, energie rinnovabili, intelligenza artificiale, abbiamo da imparare. Io vi lascio con un messaggio. Io credo sia molto pericoloso porci nei confronti della Cina in un'ottica conflittuale. Bisogna porsi in un'ottica di dialogo costruttivo, in cui loro fanno i loro interessi e noi facciamo i nostri. Ed è un vantaggio per tutti, come lo è stato negli ultimi 20 anni. Perché quello che mi preoccupa è per la classe medio-bassa, che sicuramente da questa situazione ci rimetterà moltissimo. Però ecco, dalla conoscenza nasce il progresso e lo sviluppo della società.
Grazie moltissimo a Lucia Pasqualini. Stiamo già pensando a un programma più articolato di incontri di questo tipo per la prossima biennale, quindi se avete un paio d'anni di pazienza potremo andare ancora avanti. Grazie.